Prego, prego.
Grazie.
Ecco, sono in ascolto.
Ecco, mi chiamo Don Luigi e sono 23 giorni che sono ammalato da polmonite SARS, coronavirus. È tutto iniziato quando il 25 febbraio di sera ho iniziato con la febbre improvvisa a 38,5. E ho detto, vabbè, sarà la solita influenza. E nei giorni da domenica 23 a 25 eravamo molto tutti disinvolti e sereni a dire sì, c'è questa epidemia, ma non colpisce noi. E da lì è iniziato tutto il mio declino fisico, perché per 8 giorni non sono più riuscito né a mangiare né a bere. Avevo febbre fortissima e anche i medici di base non venivano a visitare. Ho dovuto arrangiarmi con conoscenze di telefonate cosa potevo prendere come farmaci. E la svolta è stata quando il venerdì 6 marzo ho deciso di chiamare il 112 e dopo un'ora e un quarto al telefono mi ha risposto la centralina e mi hanno mandato un'ambulanza. Perché le 2 notti prima ho avuto delle crisi respiratorie e ero svenuto qui in casa da solo, perché sono da solo qui. Mi hanno portato in ospedale ed ero alle 11:30, ero il 96esimo, 97 in fila ad aspettare su una sedia. E solo di sera alle 9:30 mi hanno visitato e mi hanno subito fatto un antipiretico via endovena per abbassare la febbre, perché l'avevo su a 39, e da lì è iniziato quel tunnel su una barella per 3 notti e 3 giorni in ospedale con l'ossigeno, con il flebo, e da lì è crollato tutto, perché ero nel tunnel della morte. Sulle altre barelle come me eravamo in 78 e ho visto persone morire accanto a me. Io essere lì inerme e non poter fare niente, neppure di scendere da quel lettino a dare una benedizione, perché svenivo per terra. Lì è crollato tutto, a livello psicologico, a livello umano, a livello spirituale, un deserto, un vuoto immenso. E lì c'era solo quel grido come Gesù nell'orto del Getsemani: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi tutte quelle luci, quel coro degli infermieri, dei medici, vedere questi morti accanto. Io solo posso dire che sono vivo e sono miracolato. Questo è il 23esimo giorno. Ormai sono 8 giorni che non ho più febbre. E posso dire veramente che il coronavirus è un virus che non guarda in faccia a nessuno. Ti entra nell'organismo e ti uccide i polmoni, ti porta all'apnea e respiro, e lentamente tu muori e non guarda in faccia a nessuno. Potete capire perché qui a Bergamo è veramente, non c'è famiglia dove non c'è un morto. Ieri sera sono arrivati i camion dei militari a portare via 60 bare, perché non riescono più a tumularli e neppure a cremarli. E questi sono solo quelli che muoiono in ospedale, perché in ogni paese stanno morendo a decine di persone anziane che non verranno mai considerate come coronavirus, perché non fanno i tamponi te la fanno solo in ospedale. Ma è veramente un'apocalisse di morte. E il problema più grande, io sto uscendo da questa malattia, ma il problema è psicologico, spirituale, affettivo, dove sei solo e ti distrugge di più che non la malattia, la febbre, la tosse. Queste notti, questi giorni è tutta una telefonata di persone care che mi dicono: è morto il proprio congiunto. E sapere che vengono portati in ospedale e ti consegnano un sacchettino con il loro vestito, il loro telefonino, le loro chiavi, e poi vengono messi nudi in queste bare, e forse fra 10-20 giorni ti arriva la scatola con dentro le ceneri di tuo papà, di tua mamma, di tuo fratello, di tua nonna. E questo è lo strazio che veramente, se finirà tutto questo, dopo ci troveremo generazioni e persone che a livello psicologico, affettivo, relazionale, spirituale, come si farà? Forse proprio questo è il momento della croce, di quello mettersi sotto in silenzio come Maria, dire io credo in te, confido in te, ma siamo fragili, siamo deboli. Qui a Bergamo, fino a questa mattina, sono morti 14 preti. Anche giovani, un mio compagno di scuola, 59 anni. È straziante sapere perché io in ospedale presto il mio servizio verso gli infermieri, i medici, in quel cammino di spiritualità con Maria Regina della Pace, nei pellegrinaggi, e sentire questi medici che piangono disperatamente per dire dono. Qui è solo morte, perché quando ti arriva uno di 40 anni che deve essere intubato e tu guardi gli altri e dici, beh, stacca quello lì di 68, ormai è 36 ore che non dà più reazione, gli facciamo la morfina e proviamo con questo di 40 anni. Fanno queste scelte per un infermiere, per un medico. Ci sono gli infermieri che veramente danno la carezza a queste persone che muoiono e danno un segno della croce, pregano un'Ave Maria con il nodo alla gola per dire potrebbe essere mio padre, mia madre, mio nonno, mio fratello, mia sorella. Stanno crollando i medici, gli infermieri a livello proprio psicologico, emotivamente, spiritualmente, non ma ce la fai più. Purtroppo i mass media danno solo le statistiche di coronavirus morti, ma solo quelli che vengono riconosciuti in ospedale attraverso il tampone. Ma bisogna quadruplicare quel numero. Perché questa è la realtà che noi stiamo vivendo qui a Bergamo e Brescia. E forse tante persone in giro non capiscono che il coronavirus è un virus che uccide e non guarda in faccia nessuno. Io, mio fratello sacerdote, anche lui, curato in casa con l'ossigeno, con i farmaci, e sta uscendo. Però quante persone sono sole, anziani, che non hanno nessuno, che stanno morendo nelle case. E le stanno trovando i volontari delle associazioni che vanno casa per casa a vedere, e tanti ne trovano già morti da due o tre giorni. Questa è la realtà che ci circonda. Coronavirus veramente è una prova, per me uomo di fede, sacerdote, che veramente ha tolto tutto le sicurezze intorno, tutte quelle certezze, tutte quelle sapienze che si è imparato anche, ti trovi veramente nel Getsemani. È dura. La fede non crolla, ma c'è questo urlo e grido di dire Dio mio, perché ci hai abbandonato? Perché poi questa malattia veramente ti segna anche nella mente, perché io di notte non riesco più a dormire, perché ho sempre gli incubi di quel pronto soccorso, di quelle persone che sono morte accanto a me. E questo ti segna e questo ti cambia la vita. Ti trovi veramente da un momento all'altro in cui tutto era gioia, festa, canto, ti trovi a un certo punto a dire ma ci sono limitazioni a non dare più la comunione in bocca, limitazioni a non celebrare le messe, ma perché, perché? E quando poi ti trovi dentro dici adesso ho capito perché. Dopo, se finirà tutto questo, non so come si comincerà a ricostruire, a ripartire tutto da zero, perché ci sarà solo grande morte, dolore, sofferenza, bisognerà riportare uno sguardo alla croce di Cristo che è risorto, che non è morto e che è vivo, ma è dura, perché chi lo sta provando sulla propria vita è dura.
Don Luigi.
Tante cose, ma il problema è che questo veramente è il momento in cui bisogna cercare veramente nel silenzio di guardare, ascoltare, di non andare oltre, perché sennò la mente scoppia. È un momento buio e di smarrimento grande.
Don Luigi, mi senti? Don Luigi?
Sì.
Ecco,
sì,
allora, sì. Guarda, non voglio... Già quello che ci hai detto ci permette di poter ricevere da te una benedizione, perché attraverso questa croce lo Spirito Santo, attraverso la testimonianza che dai, possa illuminarci, farci capire e farci anche decidere in una profondità di fede che solo la Madonna ai piedi della croce ha saputo donare. Perciò ti prego di darci, di dire un'Ave Maria tu e di benedirci.
Sì, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E nella festa di San Giuseppe chiedo la forza di avere quello spirito che San Giuseppe ha avuto, di fidarsi della voce di Dio nel sogno, fidarsi di Dio, perché lui possa veramente, attraverso anche questa sofferenza e morte, portare avanti un regno di amore, un regno di speranza, un regno di fiducia per chi rimane. E scenda questa santa benedizione in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Grazie. Noi preghiamo per te, Nicoletta.